Salve.
Salve a tutti.
Benvenuti a questa nostra analisi. Oggi ci concentriamo su un tema direi cruciale per le aziende, la valutazione dei crediti in bilancio. Non è solo una questione contabile, ma proprio una leva strategica.
Assolutamente. Incide sulla fotografia reale dell'azienda, sulla gestione del rischio, specialmente oggi con contesti economici, diciamo, un po' incerti.
Esatto. E per orientarci ci basiamo su un articolo interessante pubblicato il 26 giugno 2025, tratto dal blog dello studio Pizzano. Vedremo insieme i pilastri civilistici, come il principio di prudenza, l'OIC 15, il costo ammortizzato, poi l'aspetto fiscale con l'articolo 101 del TUIR per le perdite.
Sì, e toccheremo anche le procedure concorsuali e, non meno importanti, le sfide operative, documentazione, monitoraggio, c'è parecchio da dire.
Bene, partiamo proprio dalle fondamenta civilistiche. Quali sono i principi chiave del Codice Civile e dell'OIC 15 che non possiamo ignorare?
Allora, il punto di partenza è l'articolo 2426, numero 8 del Codice Civile. I crediti vanno iscritti al valore di presumibile realizzo. Questo è il faro.
Valore di presumibile realizzo, che si lega alla prudenza, immagino.
Esattamente. Articolo 2423, principio generale di prudenza. E l'OIC 15, diciamo, entra nel dettaglio. Specifica, ad esempio, come trattare gli eventi successivi alla chiusura, che, confermano situazioni già in essere a quella data.
E la regola di valutazione?
La regola generale è il costo ammortizzato, introdotto dal decreto 139 del 2015. C'è però una deroga importante per i crediti brevi, sotto i 12 mesi. Lì si può usare il valore nominale, ma solo se l'attualizzazione ha effetti irrilevanti.
Quindi non un calcolo automatico, ma una stima ragionata.
Proprio così. Ragionata e, fondamentale, supportata da elementi oggettivi.
Ecco, la prudenza come si concretizza? Immagino con il fondo svalutazione crediti. Ma come si quantifica? Quali elementi entrano in gioco?
Il fondo svalutazione è lo strumento tecnico, sì. È lì che la prudenza prende forma per coprire il rischio di non incassare. Ma, attenzione, non è una stima a forfeit.
Serve un'analisi specifica.
Un'analisi dettagliata, caso per caso o per gruppi omogenei. Si guardano elementi oggettivi. Come sta il debitore? Ci sono garanzie? Da quanto tempo è scaduto il credito? Che azioni di recupero abbiamo fatto? E poi ci sono gli elementi più, diciamo, soggettivi. Il settore in cui opera il debitore, l'economia generale, se ci sono liti in corso, l'affidabilità storica del cliente.
Immagino sia difficile documentare questi elementi soggettivi.
Sì, a volte è la parte più complessa, specialmente prima che la crisi sia evidente. E la Cassazione pensò alla sentenza 15.432 del 2019, insiste proprio su questo. Servono basi concrete, documentabili. Niente mere congetture.
Chiaro. E questo ci porta dritti alla possibile tensione tra la valutazione civilistica, prudente, e quella fiscale. L'articolo 101 del TUIR come regola la deducibilità delle perdite?
Esatto. L'articolo 101 TUIR ha le sue regole specifiche per la deducibilità fiscale. Prevede innanzitutto una deduzione forfettaria annuale.
Lo 0,50%.
Sì, lo 0,50% del valore nominale dei crediti commerciali fino a un certo limite. È una sorta di accantonamento fiscale generico, diciamo automatico, senza dover provare l'inesigibilità specifica.
E per le perdite specifiche invece? Quelle puntuali?
Lì la cosa cambia. La deducibilità richiede requisiti più stringenti. Per i crediti piccoli, sotto i 5.000 euro per le imprese più grandi o 2.500 per le altre, la perdita è deducibile se il credito è scaduto da almeno 6 mesi e, le azioni di recupero non hanno dato frutti.
E per importi maggiori?
Per importi superiori servono elementi certi e precisi. La norma è chiara. La circolare 12E del 2008 dà degli esempi. Una procedura concorsuale aperta, un accordo di ristrutturazione omologato, la cancellazione del credito per rinuncia scritta o l'infruttuosità delle azioni legali per oltre 18 mesi.
Quindi la documentazione diventa ancora più cruciale sul fronte fiscale.
Fondamentale, perché magari hai svalutato civilisticamente per prudenza, ma per dedurre fiscalmente devi avere quella prova specifica richiesta dal TUIR.
Data questa complessità, quali sono le sfide operative principali per le aziende? E come si gestiscono?
La prima sfida è proprio gestire questa possibile differenza tra valutazione civilistica e fiscale. Le differenze temporanee vanno monitorate e gestite contabilmente, magari con fondi rischi specifici.
E poi la documentazione, abbiamo detto.
La documentazione è il cuore. Bisogna mettere in piedi un sistema, magari un fascicolo per ogni credito importante. Dentro ci va l'analisi del debitore, la storia del credito, cosa si è fatto per recuperarlo, le motivazioni della svalutazione. Senza questo, sia la svalutazione civilistica che la deduzione fiscale sono, diciamo, a rischio in caso di controllo.
Serve un monitoraggio continuo, immagino.
Assolutamente. Continuo e aggiornato. Ormai i sistemi informatici aiutano tanto. Classificare i crediti per rischio, fare scoring, avere report, sono strumenti quasi indispensabili. E non dimentichiamo l'impatto del codice della crisi d'impresa sulle procedure concorsuali, che richiede valutazioni specifiche e aggiornate.
Quindi la vera sfida è avere processi interni robusti.
Esatto, processi solidi per garantire coerenza tra le due discipline, documentazione a prova di verifica e un monitoraggio costante.
Perfetto. Quindi, tirando le somme, la valutazione dei crediti è un mix complesso. Bisogna bilanciare principi civilistici, prudenza, valore di realizzo, OIC 15, con le regole fiscali della deducibilità dell'articolo 101 TUIR, e il tutto poggia su documentazione rigorosa e monitoraggio.
Proprio così. Il consiglio pratico è implementare procedure interne chiare, scritte, magari supportate da buoni sistemi informatici. Questo non solo per essere in regola, ma per gestire il rischio di credito in modo attivo, proattivo, garantendo coerenza tra il bilancio e appunto la fiscalità.
E questo ci porta a una riflessione finale. Forse nello scenario economico attuale è ora di smettere di gestire il rischio di credito solo quando la perdita è già lì, in modo reattivo.
E passare a un approccio più predittivo, che cerchi di anticipare le difficoltà prima che diventino irrecuperabili. È una domanda centrale per la gestione moderna.
Esatto.
Invitiamo chi ci segue ad approfondire questi temi, magari dando un'occhiata all'articolo completo sul blog dello Studio Pizzano, e naturalmente a parlarne con il proprio consulente per calare questi principi nella realtà specifica dell'azienda. L'aggiornamento continuo è chiave.
Ottimo. Grazie mille per questa analisi dettagliata.
Grazie a voi per l'attenzione.